Benvenuti alla 55esima puntata della seconda stagione di NBA Popcorn. Ciao Marti.
Ciao Dario.
L'Italia è alle Olimpiadi.
Esatto, e questo viene ben prima delle Finals NBA, sti cazzi delle Finals NBA che ci sono ogni anno, 17 anni che manchiamo dalle Olimpiadi, tanta roba.
Insomma, è importante per noi italiani, ok? È importante, è stato molto bello vederlo, comunque sì, anche le finali NBA hanno quella piccola importanza e anche di questo parleremo, non
certo,
soltanto dell'Italia, però un minimo di spazio secondo me è d'obbligo.
Let's go Nico!
Ci hanno fatto emozionare questi azzurri e io direi subito partiamo con la puntata e lasciamo uno spazio all'inizio proprio per loro.
Sigla!
NBA Popcorn. Marti e Dario presentano il podcast sulla pallacanestro NBA.
Allora, mi citavi subito Nico Mannion, ma che giocatore è? Ma perché Golden State non lo fa giocare titolare al posto di quello lì, quel Curry di cui ho sentito parlare ogni tanto?
Io userei la partita di ieri per spiegare a tutti la velocità del gioco NBA. Mannion sembra un giocatore di media velocità in NBA. Una scheggia impazzita, un razzo che ha distrutto la difesa della Serbia per tutta la partita, però non è stato l'unico, va detto. Pollonara, incredibile, ha fatto vedere tutti i progressi di questa stagione a Baskonia che ha fatto negli ultimi due anni, pazzeschi. Fontecchio in una serata magica, in un preolimpico fantastico. E nonostante un Melli che non ha giocato assolutamente la sua miglior partita, anzi ha giocato un preolimpico molto complicato e non ha giocato gli ultimi 15 minuti della partita praticamente.
No, Melli secondo me è risentito della stagione difficile NBA, prima con i Pelicans, dopo con i Mavs che aveva trovato un po' di spazio, ma dopo con il tiro che andava e veniva, costante anche di questo preolimpico, insomma si vedeva che un giocatore in sfiducia, che non aveva fiducia nel proprio tiro, anche se comunque difensivamente si molava contro Marjanovic, anche contro l'altro, che un nome strano, Petrusevic o qualcosa del genere, straforte tra l'altro, anche quello 20 anni, una roba...
Ed è un prospetto NBA, quindi probabilmente l'anno prossimo lo commenteremo meglio quando sarà un giocatore NBA. Grande partita, sembrava Italia-Lituania del 2004, che chiunque tirava da fuori a un certo punto faceva canestro. Paiola, che non è esattamente il miglior tiratore al mondo, ha avuto un momento in cui ha preso fuoco, ma tutti, anche Tonutta, MVP del campionato, che ha giocato una partita solida da MVP del campionato, e una grandissima prestazione di cuore, di coraggio, di voglia, con un po' di sofferenza nel finale, ma quella me l'aspettavo per forza, però... Grandi, davvero, davvero grandi.
Però cavoli, hanno resistito a diverse spallate della Serbia nel primi due quarti, quindi c'è veramente una gran partita. E poi è bello, perché noi da italiani finalmente abbiamo una squadra che in qualche modo di giovani viene fuori e si sostituisce a quello che era il nucleo di sempre, di quando siamo bambini, vediamo giocare i vari Datome, i vari Bellinelli. E adesso invece arrivano dei giocatori nuovi, dei giocatori giovani e c'è grande entusiasmo, quindi assolutamente non poteva andare meglio che eliminare la Serbia e andare all'Olimpico, alle Olimpiadi, che così non poteva avere un finale migliore. Ma adesso...
No, volevo dire solo una cosa, ci sarà anche il gallo alle Olimpiadi, è già ufficiale, e chi dice perché portare Gallinari che non c'era al preolimpico? Allora, intanto Gallinari è il più forte giocatore italiano, quindi magari lo portiamo... E poi Danilo, non era mica in vacanza, stava giocando e molto bene le finali di conference, lui ha dichiarato che avrebbe voluto esserci e quindi lui è giusto che ci sia, l'ha detto anche prima che ci qualificassimo, che voleva esserci nel caso... È un po' ingiusto che qualcuno rimanga fuori, però ragazzi, è sport, cioè è professionismo, quindi ci sta ampiamente.
Assolutamente, proprio a dimostrazione che il gallo una pippa non sia, ce l'ha data questa serie di finale di conference dove in certi sprazzi gli Atlanta Hawks sono proprio andati dal gallo per creare gioco, gliela davano lì in post basso, gli dicevano toglici tu dai problemi, portaci qualche canestro, e in certe partite sembrava quasi infallibile, veramente un'ottima serie di playoff, anche se fisicamente si vedeva che mancava qualcosa, però in difesa ci ha dato, non hanno sofferto la presenza di Gallinari mai praticamente contro questi Bucks, e quindi veramente una grande serie la sua, di veramente con uno sforzo immane in entrambe le parti del campo. Mi è piaciuto il gallo, mi è piaciuto anche se durante la stagione l'avevo un po' visto ai margini della squadra, anche se comunque il giocatore talento lo sapevamo, che era un giocatore così, che ti poteva, quello che ti poteva dare lo sapevamo, però comunque darlo in questo palcoscenico, lui che non c'era mai arrivato così in fondo, è stato un po' anche una sorpresa.
Sicuro, anche perché non era in condizioni fisiche entusiasmanti, è andato migliorando nel corso della serie, nelle ultime due stava meglio secondo me, però questi problemi al ginocchio, in generale non una grandissima mobilità, però sfruttando i cambi, attaccando con i suoi tiri da mid-range, un po' alla Kevin Durant da fermo, ha trovato i suoi punti, è stato forse il più costante offensivamente nella serie per gli Hawks, visto che Trae Young c'è stato e non c'è stato, di tutti gli altri nettamente quello che ha avuto un rendimento più equilibrato nel corso della serie, con un buon impatto in quasi tutte le partite per quello che può fare. È il miglior realizzatore di punti dalla panchina di tutti i playoff, è vero, ha giocato più partite di altri, però comunque è un dato rilevante sicuramente, e quindi secondo me ne esce rafforzato da questa stagione Gallinari. Diciamo, sarei stato curioso di vedere che minutaggio avrebbe avuto con anche Hunter e Reddish poi alla fine abbiamo visto, Hunter no, però sì, alla fine il suo l'ha fatto ampiamente ed è stato anche uno dei leader vocali, quello che prendeva la parola nei time out, che richiamava la squadra, quindi un ruolo anche che magari gli abbiamo visto poco, che vorremmo vedere di più in nazionale magari, e magari lo vedremo alle Olimpiadi, però sicuramente è una stagione positiva e che, diciamo, dà credito alla sua scelta di andare agli Hawks, dove prende un sacco di soldi,
sì,
è stato protagonista e ha giocato le Conference Finals, quindi meglio di così era difficile fare.
Assolutamente, anche se credo che comunque con la presenza di DeAndre, per esempio, non avrebbe perso tanti minuti, perché veniva utilizzato principalmente da lungo, quindi le rotazioni insieme a Collins, Capela, Okongwu, principalmente veniva messo in marcatura anche contro i lunghi di Milwaukee. Comunque sappiamo ormai quali sono le due squadre che si scontreranno nelle NBA Finals, quindi Milwaukee in 6 è passata su questi Atlanta Hawks, e possiamo dire ci eravamo lasciati a gara 4 dopo che abbiamo visto il successo di Phoenix, e possiamo fare un po' un riassunto, dire quello che ci ha impressionato, quello che ci hanno lasciato le ultime due partite della serie, quindi gara 5 e gara 6, che non abbiamo visto probabilmente, no, anzi, il miglior giocatore della serie, ossia Giannis Antetokounmpo, ma in gara 7 è tornato Trae Young.
In gara 7, una gara che non abbiamo neanche giocato.
Bravissimo.
Poi è tornato.
In gara 6, bravo, vedi che sei sempre
però,
attento.
Però per come era presente in campo, per lui era più o meno gara 7, non vorrei dire, nel senso che Trae Young stava a malapena in piedi in gara 6, non ha giocato una partita molto convincente, faceva fatica a battere l'uomo. Ed era, se Trae Young non ti può dare quelli che sono i suoi vantaggi in campo offensivamente, hai solo la liability difensiva che è, quindi i buchi difensivi che crea, i mismatch sfavorevoli, le palle perse, e quindi è stato quasi peggio averlo in campo in gara 6 in quelle condizioni che non averlo probabilmente per gli Hawks.
Ma già non gettarti in gara 6, andiamo prima a gara 5.
Sì, gara 5 è stata la gara in cui Budenholzer ha fatto l'allenatore NBA meglio nella sua carriera, secondo me è una partita preparata in maniera perfetta, non avendo Giannis, ha deciso di mollare la maschera, cambiare a 5 con anche Brook Lopez, consapevole del fatto che non ci fosse Trae Young, quindi non c'era il rischio che qualcuno attaccasse nettamente, lo battesse su tutti i palleggi. Brook Lopez iperconcentrato, iperaggressivo, iperpronto su tutti i cambi, tutte le situazioni. Partita spaziale di Brook Lopez, probabilmente la migliore della carriera, non tanto per i 33 punti, ma per la mentalità, tutta la partita a cambiare, perché a volte i lunghi lo fanno i primi 5 minuti,
sì,
e poi si rilassano e tornano sulle loro abitudini. Lui è stato un martello per due partite su questa cosa, precisissimo, e poi in area ha punito ogni volta, avendo più spazio del solito per l'assenza di Giannis, e in gara 5 la partita l'ha decisa praticamente lui, perché i Bucks, che continuano a faticare al tiro da fuori, anche in gara 5 hanno tirato male, siamo a 9 su 29 da 3, che non sono percentuali da vittoria di solito, però con la sua partita e con un Jrue Holiday di cui non parla mai nessuno, ma ha fatto una grandissima partita, i Bucks in qualche modo l'hanno portato a casa.
Allora, tu dici grande scelta di Budenholzer, cambiare a 5, ha cambiato un po' insomma la sua difesa dopo l'assenza di Giannis, però se ci pensi un secondo, ha esposto più di una volta, anzi tante volte anche di fila, Brook Lopez contro gli esterni degli Atlanta Hawks, e sinceramente Più che la grandissima vittoria dell'allenatore dei Bucks, mi sembra una grandissima sconfitta per i giocatori di Atlanta, perché se ti trovi un certo Kevin Huerter contro Brook Lopez e 5 azioni di fila non riesci a veramente togliere un ragno dal buco, non so come si dica.
Hai detto giusto.
Va bene, comunque fare niente, perché non assolutamente non riusciva a attaccarlo, non riusciva a batterlo dal palleggio, non riusciva a prendersi un tiro contro, segnare. Insomma, quella è stata un po' la fotografia che gli esterni degli Hawks contro qualsiasi fosse l'avversario in gara 5 non sono riusciti a batterlo. È stata una grande delusione, perché Huerter precedenza in questi playoff aveva fatto vedere grandi cose, per esempio quella gara 7 contro Philadelphia praticamente decisa dai suoi 27 punti. Invece contro questi Bucks c'è stata quasi un'involuzione e si è fatta magari vedere la gioventù di questi giocatori qua.
Certo, però il discorso è che giocare contro una difesa che cambia su tutto ti toglie completamente il ritmo, perché tu non sei abituato, perché tutti i blocchi che fai devi farli in modo diverso, tutto quello che fai nel corso della partita cambia di significato, i vantaggi che avevi fino alla partita prima su alcune cose all'improvviso sono diversi, non ci sono più, quindi diventa più complicato gestire l'attacco, e se non hai un grandissimo creatore di gioco primario come Trae Young quando è sano, fai fatica a battere l'uomo, perché comunque Brook Lopez poteva stare un pochino più indietro perché ha le braccia lunghe. È vero che Bogdanovic e Huerter sono buoni in palleggio resto di tiro, ma non sono dei fucilieri infallibili, e in qualche modo hanno scommesso su questo. Poi Bogdanovic ha messo 7 triple in gara 5, ha giocato una signora partita Bogdanovic, 28 punti, però in qualche modo gli hanno tolto il ritmo all'inizio della gara, e questo poi ha dato un po' di energia a Brook Lopez, che poi ha preso fiducia anche in attacco. Quindi è vero però che gli esterni degli Hawks, che non si chiamano Trae Young, possano essere dei creatori di gioco primari, non mi sembra una cosa che fosse auspicabile. Quindi per quello secondo me è stata buona la lettura di Budenholzer, perché ha detto: senza Trae Young possiamo provare questa cosa qui. L'ha provata, ha funzionato bene, ci ha messo forse una partita di troppo per arrivarci, poteva farlo già in gara 4, però è stata una buona lettura, perché ha capito di dover cambiare qualcosa senza Giannis per poter vincere la partita. Poi ha beccato le buone prestazioni anche di Bobby Portis, che ha giocato una gara incredibile, quindi tante cose sono girate anche bene ovviamente per i Bucks dopo. Però sinceramente io pensavo andassero più loro in difficoltà senza Giannis che gli Hawks senza Young, anche un po' per recency bias con gara 4 in cui gli Hawks se l'erano cavata benissimo. Invece hanno sofferto molto di più gli Hawks l'assenza di un giocatore che creasse davvero gioco.
Allora, non mi sorprende moltissimo questa cosa, il fatto che i Bucks abbiano giocato diciamo meglio senza Giannis rispetto agli Hawks senza Trae Young, perché gli Hawks sono molto young centrici, il loro attacco è basato principalmente da soluzioni individuali di Trae Young, e quando lui non è in campo, nei pochi minuti in cui non è in campo, cercano un sostituto, che sia Huerter, che sia Lou Williams dalla panca, ma che faccia più o meno, ovviamente peggio, le stesse cose che fa Trae Young. Dall'altra parte invece Giannis è vero che ha un ruolo principale nell'attacco dei Bucks, però in certe azioni, l'abbiamo visto ripetutamente in questi playoff, le azioni iniziavano da qualcun altro, il creatore di gioco principale era qualcun altro, che fosse Jrue Holiday, che fosse Chris Middleton, ma da lì partivano le azioni dei Bucks, proprio perché abbiamo visto nella serie per esempio contro i Brooklyn Nets che dare la palla a Giannis in punta e dirgli creato per gli altri non era una soluzione assolutamente appropriata, le difese potevano adattarsi troppo bene, e quindi in qualche modo per certe combinazioni togliere Giannis ha aperto un po' più gli spazi, ha aperto gli spazi a Brook Lopez, ha dato fiducia e tanti minuti a Bobby Portis, che per me è un giocatore a cui devi dare tanti minuti, è un giocatore sì di energia che puoi mettere lì e fargli fare quelle giocate di energia, però è quello che prende un po' fiducia con diversi tiri dal campo, lui si prende anche tiri forzati le volte, non è quello il problema, è quello che ti dà nel corso di una partita, e quando ti può fare 30 minuti invece che soltanto 10 o 15, lì magari qualche fiducia in più ce l'ha e si può mettere un po' più la squadra sulle spalle. Quindi non mi ha sorpreso moltissimo, e ti devo dire, secondo me i Milwaukee Bucks senza Giannis sono una squadra inferiore, senza alcuna discussione, ma come stile di gioco, come efficienza o di gioco per quello che è il basket moderno, giocano quasi meglio senza lui, hanno degli spazi un po' diversi, e proprio lo stesso Brook Lopez è l'esempio lampante, che lui fa semplicemente il tiratore sugli scarichi quando c'è Giannis, perché l'area è occupata, mentre senza di lui ha diverse dimensioni. Da diciamo tiratore,
quest'anno usava anche di più l'area Brook Lopez, non è stato soltanto relegato agli angoli perché non funzionava, perché si era visto chiaramente l'anno scorso che messo negli angoli aveva dei limiti, non essendo un tiratore da 40%, ecco. No, è vero che per alcune cose hanno giocato meglio, hanno giocato molto bene, sicuramente c'è anche un po' di complicità della difesa degli Hawks, secondo me, che non è stata al massimo, a parte Cam Reddish, di cui dopo spenderemo almeno una parola, perché mi ha esaltato Cam Reddish. Però, guarda,
prima che vai avanti, faccio il paragone che mi è venuto in mente a Phil Jackson. Diceva che senza Michael la triangle post offense veniva giocata molto meglio da quei Chicago Bulls, però senza Michael
non si va da nessuna parte.
Non si va da nessuna parte, quindi...
No, ma è ovvio, ovvio. Secondo me il fatto che è la coppia Lopez-Giannis che non è ideale, perché noi abbiamo visto i Bucks giocare molto bene in alcuni frangenti con Giannis unico lungo, diciamo. Quei due insieme creano un po' di confusione negli spazi e rompono un po' la quadra. Quando c'è solo uno dei due, ovviamente con Giannis è un'altra cosa, però anche con Lopez abbiamo visto che se la possono gestire abbastanza bene. Poi però in gara 6, a un certo punto Chris Middleton ha preso tutti gli Atlanta Hawks, se li ha messi in spalle e li ha portati a scuola, perché ha fatto un passaggio della partita di pura onnipotenza cestistica che ha deciso la serie, perché quella run lì, che lui fa 16 punti in due minuti, una cosa del genere, pazzesca.
Se 23 in un quarto.
Sì, ma proprio di puro dominio, tutti i difficili forzati, con l'uomo davanti, con Cam Reddish che ci ha provato in tutti i modi, era in the zone totalmente, e siccome, come dicevi tu, può tirare sulla testa di chiunque in quel momento lì, non lo puoi fermare.
Secondo quarto nella stessa serie con almeno 20 punti, cioè una cosa che probabilmente non era mai successa prima, e Chris Middleton, se volevamo avere la conferma, ci ha dato la conferma in questi playoff, che è un giocatore secondo me che appartiene a una certa elite, e ti devo dire qualche podcast qualche anno fa l'aveva predetto prima di noi,
ecco, bene. Però il discorso che c'è una partita su due in cui lo è e una invece in cui sembra un giocatore di medio livello NBA, quindi alla fortuna quest'anno di avere Holiday e Giannis quando c'è, che fanno sì che anche se stecca la partita si noti meno. L'anno scorso quando steccava la partita i Bucks perdevano senza nessuna possibilità di appello, quindi diciamo che questo lo aiuta. Io davvero spenderei due parole su Jrue Holiday, che ha giocato una serie dove ha dimostrato di poter battere sempre l'uomo, coinvolgere molto bene, 10 assist di media nella serie, ma che non fanno capire quanto, soprattutto all'inizio delle partite, abbia coinvolto bene i compagni, coinvolto Brook Lopez, i tiratori. Insomma, una serie a tutto tondo per un giocatore che non fa delle cifre la sua parte principale, però ha messo 50 punti sommati nelle ultime due partite, 23 di media abbondanti nella serie. Insomma, nonostante non sia un giocatore da cifre, le cifre ci sono state e l'impatto sulle gare c'è stato, con spesso canestri quando li ha messi veramente molto importanti. Mi viene in mente un'entrata nel quarto in controtempo, che è stata una delle giocate decisive della partita.
Ma in tutti questi playoff sta facendo vedere di essere esattamente la differenza da quelle che erano le stagioni scorse dei Bucks, e questa qui è veramente il giocatore che mancava a questa squadra. Sta creando gioco per tutti, sta coinvolgendo tutti, e poi si prende i tiri quando serve, uno dei pochi che riesce a crearsi per sé, quindi assolutamente molto lucido, riesce ad attaccare sempre vicino all'area o da fuori a seconda di quello che gli dà la difesa, quindi assolutamente. Poi in difesa c'è sempre, c'è su di tutti.
Ogni tanto è un po' banale, fa delle palle perse un po' strane, hanno perso 13 palloni lui e Middleton combinati in gara 6, di cui almeno 5 o 6 proprio passaggi buttati a caso, proprio evitabili. Ogni tanto spegne, per qualche secondo spegne la luce, fa dei passaggi che non c'entra niente, però è un po' un difetto di quasi tutte le star, a parte Chris Paul che non perde un pallone da 1425, per il resto tutte le
in
star
cui
NBA,
giocava nella NBA,
sì. Ed era già All-Star. Per il resto tutti gli altri hanno un po' questa tendenza ogni tanto a buttare via un pallone a caso.
Sì, allora io direi che abbiamo dato tanto spazio ai vincitori, però un minimo i perdenti, quelli che sono andati a caso, sia gli Atlanta Hawks, abbiamo detto poco, abbiamo detto qualcosa, ma chi è che ti ha lasciato qualcosa? Perché comunque la sensazione è stata stagione fuori dalla norma, nessuno se l'aspettava, ci sono state anche delle combinazioni positive, guardiamo magari i Knicks al primo turno, guardiamo Fila che si che sì, anche combattendo, però comunque si perde un po' la serie da grande favorita. Ecco, qualche combinazione magari c'è stata. Hanno avuto sicuramente il merito di arrivare fino alle Conference Final, però adesso, oltre a questa, diciamo, grande sorpresa, ci sono anche dei fattori positivi, qualcosa che ti fa vedere anche i prossimi anni di questi Hawks positivamente.
Assolutamente, anche perché è vero che i Sixers erano un po' malandati, ma rispetto a quello che si è visto nelle altre serie, i Sixers stavano benone, quindi tutto rispetto per gli Hawks, squadra che non ha mollato mai anche nel corso della serie, ha sempre provato la rimonta, il parziale, la possibilità di rientrare in partita. Secondo me ne traggono esperienze molto positive i giovani, che non avevano mai giocato a questo livello, che fanno esperienze importanti. Il gruppo si è, penso, abbastanza unito in questa cavalcata, perché quando le cose vanno bene si crea un bel legame tra i giocatori. Ci sarà adesso un paio di questioni spinose, soprattutto John Collins, da rifirmare, come, bisogna vedere. Quello è lo spartiacque per il futuro
di Atlanta Hawks. Su di lui, come ha giocato queste ultime due partite, che impatto ha avuto nella serie? Lo terresti per quello che ci ha fatto vedere?
Dipende qual è il costo.
Max o poco meno.
È dura perché fino a quando si fa queste cifre in questa situazione qui, anche se manca una partita, dice vabbè dai. Guarda, è come con Simmons. Adesso quando Simmons sbaglia una partita, penso, ma Simmons spende 170 milioni per 4 anni e questo 40 milioni all'anno mi fa 5 punti. Se Collins diventa un giocatore da 40 milioni all'anno, poi cambiano tutte le valutazioni che facciamo su di lui. Quindi è molto difficile con Collins, perché è un giocatore utile, secondo me si è dimostrato magari meno forte ma più utile di quello che pensavo fosse.
Sì.
Però lì sarà anche capire le sue ambizioni, perché se lui accetta quel ruolo lì, allora magari lo posso anche strapagare, sapendo che però lui farà John Collins, che magari poi mi può anche beccare la serie in cui fa 25 di media, ma mi fa John Collins. Se lui dice, ok, avete visto, la squadra deve essere sulle mie spalle, allora a quel punto, nonostante sia forte, nonostante tutto, io lo manderei via, perché
no,
non vale la pena.
Allora, difensivamente ci ha fatto vedere di poter stare in campo senza cose scintillanti. Offensivamente è stato il migliore. La statistica che mi ha un po' impressionato era la migliore situazione che è stata, diciamo, utilizzata ripetutamente dalle due squadre nella serie, cioè quella più efficiente, che faceva un più punti possibile, era 1.5.
Esatto, con lui spalla canestro.
Esattamente, in post basso. E tutto sommato, guardandolo, anche con giocatori alti come lui, ma soprattutto con Smith Match, sembrava segnare quasi sempre, cosa che assolutamente non mi aspettavo da lui. Però in altre situazioni, per esempio il tiro da fuori, non è il giocatore più costante della serie, non ci ha fatto vedere lampi immensi di talento offensivamente, per quanto, ti dico, quella situazione lì mi ha impressionato, quindi qualcosina c'è stato, però anche nella gara 6, dentro e fuori, senza, diciamo, Trae Young, comunque ha giocato 35 minuti, ma senza Trae Young, perché molte azioni non le ha neanche cominciato lui. John Collins 13 punti con 9 tiri dal campo. Ecco, se sei un giocatore da max in questi Atlanta Hawks, ecco, 9 tiri sono un po' pochi.
No, infatti è proprio quello il punto. Fino a quando sei col contratto da rookie e sei il terzo o quarto giocatore per importanza della squadra, questa stat line va benissimo. Quando sei quello il più pagato della squadra, con tutte le responsabilità del mondo, anche lui magari penserà di dover fare per forza certi numeri, certe cifre, quindi è un equilibrio molto instabile quello su Collins, però è un po' la chiave, perché altri giocatori ce li avrai anche l'anno prossimo, praticamente tutti. Lou Williams ha il contratto di scadenza e c'erano voci di ritiro, ma secondo me si è divertito in questo finale, potrebbe forse ripensarci. E poi torna Hunter, che è davvero un upgrade importante a questa squadra, perché porta una dimensione fisica simile a quella di Reddish, ma con più ordine offensivo e anche più, cioè, anzi, forse meno talento, ma più, diciamo, un giocatore quadrato che fa le sue cose in modo ordinato, preciso. Quindi potrebbe essere un bel passo in avanti, e avere anche Collins. Questa è una squadra che ne ha tantissime di opzioni, in realtà. Diciamo, Collins o non Collins cambia molto. Io però, se devo avere un Collins che vuole fare la prima donna, rinuncio a un po' di talento e provo a fare senza, vedendo se Hunter riesce a diventarmi un 4 atipico in maniera un po' diversa.
Allora, l'hai citato, ci volevo portare Cameron Reddish.
Cam Reddish ha giocato Una gara Cam, c'è scritto Cam, io dico.
Potrebbe essere Cameron, ma diciamo Cam.
Su Basketball Reference è scritto ci Cam, sta, quindi ci sta. Stiamo, rimaniamo con Cam. Ha giocato due super partite, gara 4 e gara 6, che già mi sembra abbastanza sorprendente come cosa, e oltre ai numeri che sono anche esagerati, perché ha messo 21 punti con 6 triple, non lo farà mai più probabilmente, anche se è un giocatore di talento, quindi può beccarti la striscia. A me è piaciuto molto l'impatto difensivo, ha dimostrato di poter stare in campo ad alto livello di playoff, che per me è una delle massime aspirazioni che i giocatori miei devono avere, non tanto fare 25 punti, ma dimostrare di poter stare in campo in una conference final. Lui può stare in campo col suo, al momento per alcuni minuti, non continuativamente, ma lo metti come specialista difensivo sulla star avversaria e qualcosa di positivo te lo può produrre. Poi fa un grandissimo casino, peraltro Pessina ci ha citato in puntata, lui ovviamente non ci ha citato, però ha detto esattamente quello che avevamo detto io te qui, ovvero che lui è comandato dalla palla e non viceversa, come Lance Stevenson che hai citato tu. Però sì, molto casino, anche sprazzi di talento, grandissima energia, molto utile per questi Hawks a cui mancava un giocatore del genere.
Non sono d'accordissimo sinceramente, sì è riuscito a stare in questa serie, ma perché ha avuto buone prestazioni al tiro e sì comunque ha avuto un grande effort in difesa contro Middleton, che è stato praticamente quello che ha sorpreso tutti, però troppo selvaggio per questi Hawks. Secondo me non sono assolutamente il contesto per sviluppare un giocatore come Reddish, che si trova un po' abbastanza in balia di fare quello che gli pare, e secondo me non è il contesto giusto per sviluppare al meglio un talento troppo grezzo, perché ad oggi è proprio dimostrato di essere troppo grezzo, soprattutto offensivamente. Quindi boh, sì, ci puoi puntare, anzi ci devi puntare, perché non hai anche altra scelta nel contratto a rookie, e quindi la scommessa la puoi fare tranquillamente. Però comunque è un giocatore tanto, tanto acerbo, tanto selvaggio, ti direi. Che è una cosa positiva in alcune azioni difensive dove ti recupera la palla, però in altre magari ti perde l'uomo, ti cerca la rubata, e in attacco si prende tiri che non dovrebbe prendersi, gli è andata bene che sono entrati, però secondo me in altri contesti potresti pagarlo troppo. Un giocatore,
però sai, una squadra che ha tanti giocatori che ragionano come
gli Hawks?
Come
Trae Young?
Sì, ma Trae Young è l'elemento di follia pura, però è una follia controllata. Dopo per il resto hai
follia controllata, passaggio al tabellone,
esatto,
follia controllata.
Follia controllata, sì. Follia calcolata. Trae Young è assolutamente in controllo nelle follie che fa, perché sennò non andrebbero quasi tutte quante bene quando le prova. Sì, sì. Cam Reddish è follia incontrollata, invece lui è totalmente a sentimento quello che gli viene, che al momento attuale cosa vuol dire? Che la partita in cui te la imbecca sta in campo, quella in cui fa tre cavolate di fila esce, quindi alla fine si può anche tenere. Io penso che possa crescere da questo punto di vista, e McMillan è un allenatore che secondo me su questo tipo di profili può essere in grado di lavorare. Uno non è un allenatore rivoluzionario che porta idee di gioco grandiose, però è uno che sa parlare con i giocatori, sa farsi ascoltare. Anche Trae Young è molto migliorato nella sua gestione, anche John Collins alcune cose che ha fatto adesso non le aveva mai fatte prima, quindi secondo me potrebbe essere quantomeno un contesto interessante. Poi è uno che entra, come dici tu, spacca tutto, o in bene o in male, però insomma a me sono i giocatori che piacciono, quelli che sei sicuro che quando usciranno dal campo hanno dato tutto quello che avevano e non lasciano neanche lì un'oncia di sudore. Quindi io li adoro, questo tipo di giocatori qui. Poi quando hanno talento come lui, sai che forse potrebbe venire fuori qualcosa, molto probabilmente no, ma c'è una piccola speranza.
Un altro giovane super interessante che ha fatto vedere meno diciamo cose selvagge, ma comunque cose positive, Onyeka Okongwu, l'avevamo già citato nella puntata precedente, ha continuato a far molto bene, anche se senza numeri strabilianti, ma la sua presenza in campo ottima. Lui sì, un giocatore più ragionato, più diciamo dentro gli schemi, ma tutte cose molto positive, quella che ha messo in campo. Quando usciva Capela lui era un rimpiazzo ottimo, e quindi anche lì ottimo futuro per... Ho detto ottimo?
Ottimo, sì.
Ottimo.
Il mio dubbio sull'ottimo Kongu è qual è il suo potenziale di crescita. Nel senso, mi sembra un giocatore forte, che sa fare alcune cose bene, non riesco a capire quanto possa migliorare rispetto al giocatore che è adesso. Mi sembra uno molto pronto a giocare e già così sarebbe un ottimo giocatore NBA. Mi chiedo se abbia quello che gli americani chiamano ceiling per diventare un lungo davvero di alto dell'NBA. Al momento ho qualche dubbio, anche perché la stazza non è proprio da super lungo NBA come forza fisica. Sicuramente è un lungo moderno, ecco, può diventarti uno da 20 minuti ai playoff, penso proprio di sì, che possa diventarti un titolare di una squadra da titolo con impatto.
Quindi
questo è al momento
già finita la speranza futuro Adebayo?
Io sinceramente non ho visto nulla delle letture di Adebayo, ma era quello che dicevo di darlo l'anno scorso. Adebayo, la cosa che lo rende così unico è intanto il fatto di saper palleggiare e di saper passare la palla. Questo per il momento non l'abbiamo visto. Adebayo l'ha fatto vedere più avanti nel tempo, gli diamo tempo.
Cioè qualcosa l'abbiamo visto. C'è stata una situazione proprio in cui hanno fatto anche
sì, una
evidenziato.
Collins, una zata
esatto,
Collins.
Esatto.
Però
hai ragione, non è niente. Cioè, però se siamo tifosi degli Hawks, dai, vediamo.
No, diciamo sicuramente comunque è un buon giocatore, questo sì. Nessuno lo toglie. Che possa diventare una star, qualche dubbio. Ecco.
Qualche giocatore potrebbe andare via comunque nei prossimi anni, l'abbiamo detto, Collins potrebbe essere nell'ultimo anno del suo ciclo con gli Hawks, lo stesso Lou Williams che citavi potrebbe anche lui essere arrivato al capolino con questa squadra. Gallinari un altro anno di contratto ce l'ha, quindi dovranno stare attenti, perché comunque si va avanti con gli anni, si va avanti.
Ecco, sai cosa? Capelano mi ha entusiasmato in questa serie.
Come no? Povero Capelano. Cosa ti ha fatto?
Non lo so, non ha avuto il tipo di impatto che pensavo. Cioè, ha perso
più di questo,
ha perso il duello con Lopez.
Vabbè, ma aveva Lopez, Jordan, Brook.
No, avevo capito, però se è stato Lopez, Jordan, Brook, forse qualche demerito di Capela ci sarà anche qua in mezzo. Non so, pensavo sinceramente avesse più impatto contro...
Ti ha preso
contro...
tipo più o meno tutti i rimbalzi che poteva prenderti.
Non lo so, secondo me non ha giocato una super serie e infatti spesso McMillan nel quarto lo ha seduto senza farlo giocare.
Cioè, per dirti, ok, in gara 6 prende soltanto 9 rimbalzi, che dici va bene, neanche doppia, ne prende 7 offensivi.
Certo, però nel quarto ha guardato il finale come in gara 5, vuol dire che...
Ma perché giochi piccolo? Nel quarto giochi sì, piccolo, utilizzato Collins e Gallinari, che erano gli unici due che sapevano far canestro. Senza Trae Young non potevi permetterti anche Capela, perché proprio lui senza Trae Young non va da nessuna parte
sì,
offensivamente.
Sì, è un giocatore che secondo me ha dimostrato i suoi limiti in questa serie, in alcuni frangenti, rendendosi un po' ingiocabile in alcuni frangenti delle gare.
Secondo me Capela con Trae Young può essere un gran giocatore in entrambi le metà campo. Senza ti dà qualcosa, però ti dà tanta energia, niente molto di più. Però questo lo sapevi, cioè nel senso l'hai fatto arrivare esattamente per questo motivo.
Sì, però secondo me nell'idea di voler fare un passo avanti, quindi andare alle finals in futuro, non sono sicuro che sia un giocatore da avere dentro. Ecco.
Non ci sono tanti centri che non prendono un max che siano più forti di Capela, però
No, ma io sono dell'idea che i centri, tolti 3 o 4, se ne potrebbe fare ampiamente a meno. Ecco.
Fai due.
Esatto. Ayton. Uno di questi due, e l'altro è Embiid e Jokic. Esatto. Via. Towns forse, se mai tornerà a essere un giocatore serio. Va bene, io direi che abbiamo finito questa piccola diciamo, chiusura sulle Conference Finals. Adesso piccola pausa e poi una mini introduzione alle Finals NBA.
Io non ho capito bene cosa vuoi fare, però ti seguo.
Beh, cominciamo le finals, dovremmo un minimo parlare delle finals, dei nostri pronostici, delle nostre idee. E per cominciare io ti dico una cosa che è fondamentale per queste finals. Allora, c'è un giocatore che ha giocato sia per i Suns che per i Bucks negli ultimi anni, che accomuna queste due tifoserie perché lo odiano entrambi, e che è uno dei motivi per cui queste squadre sono oggi in finale NBA, perché l'hanno scambiato negli anni, ovvero Eric Bledsoe, che possiamo finalmente citare.
Stavo pensando a PJ Tucker, che è stato entrambi...
No, diciamo Eric Bledsoe, diciamo la partenza di Eric Bledsoe è stata un momento importante per entrambe queste squadre, che adesso sono in finale NBA. E così possiamo citare e parlare male di Bledsoe anche in questa puntata, che era una cosa che non facciamo da un po', visto che di Drummond non possiamo più parlare, era giusto parlare, almeno un po' mai, di Eric Bledsoe.
Bledsoe ha cominciato a querelare tutte le persone che lo stanno insultando negli ultimi mesi e ha fatto una pacca di soldi, perché ha anche ragione, cioè, cosa volete contro Bledsoe? Poveretto, ci sono tanti giocatori più scarsi, sinceramente.
Oddio, a quelle cifre io avrei qualche dubbio, però insomma.
Ce ne sono, non ti preoccupare. E, comunque dai, va bene.
Le finals che ci aspettavamo? Quelle che abbiamo predetto a dicembre, no? Alla prima puntata dell'anno abbiamo detto i Suns faranno le finals contro i Bucks.
Io i Bucks li ho messi in finale intanto e ci stavo anche per mettere i Suns, però ho messo i Lakers, quindi... Non potevo mettere entrambe.
Tu hai messo che i Suns perdevano 4-1 la prima,
esatto,
serie.
Ma se non mettevo i Lakers, mettevo i Suns, è ovvio, no? Certo, quindi certo. Più o meno ci ho azzeccato. No, i Suns li avevo messi noni all'inizio dell'anno e arrivano in finale NBA.
Ecco, diciamo che senza gli infortuni di Kawhi Leonard e James Harden, probabilmente c'era la mia di finale, però ci sono stati gli infortuni, fanno parte del gioco. E quindi sono giustamente in finale i Suns, che se lo sono meritato, contro i Bucks. Serie che vive ovviamente su un grandissimo punto di domanda, che è Giannis. Perché se c'è Giannis, abbiamo una serie che secondo me parte 50-50 con i Bucks che se la possono giocare ampiamente, anzi, se riescono ad avere buone percentuali dall'arco, sono i favoriti di questa serie, nettamente. Se invece no, non c'è Giannis, i Suns partono 2-3 passi avanti.
Allora, ti dico subito quello che è il mio pensiero, la mia paura, è che queste finali dimostreranno la grande superiorità dell'Ovest sull'Est, perché sinceramente se c'è Giannis, anch'io sono d'accordo, mi sembrerebbero due squadre equivalenti. Poi però se dovessimo vedere un cappotto o un quasi cappotto per i Suns, che secondo me non è così improbabile, potrebbe veramente dimostrare che le due conference sono ad oggi di un livello diverso.
Allora, il punto è che i Bucks vengono a giocare, nel senso, se sono difensivamente quelli delle ultime due gare, può essere interessante, anche perché i Suns contro i cambi dei lunghi hanno un po' sofferto contro Clipper. Zubac, che non è tanto differente come caratteristiche da Brook Lopez, ha fatto soffrire Chris Paul sui cambi in gara 4 e gara 5. Dopo in gara 6 non c'era e Chris Paul ha fatto quello che voleva contro la rivera dei Clippers. Però qualcosa di... Anzi, scusami, in gara 3 e in gara 4, perché poi in gara 5 Zubac non c'era già. Quindi qualcosa di interessante potrebbero fare i Bucks. Certo, se Budenholzer riparte da capo difendendo drop con Brook Lopez in mezzo all'area, ecco, potrebbe ricominciare una serie molto molto lunga.
Dici che sia una cattiva idea?
Potrebbe essere. Dici? Quantomeno dannoso, ecco, come piano.
Ma perché non c'è nessuno che sa tirare dalla media nella squadra?
No, ecco. Diciamo che le armi teoricamente per marcarli ci sono, perché Joel puoi metterlo su Chris Paul, ed è un tipo di giocatore su cui Joel secondo me può difendere molto bene, perché è molto bravo a passare sui blocchi, quindi mi sembra un accoppiamento adatto, e hai sia Middleton che PJ Tucker che puoi spendere su Devin Booker a seconda dei momenti delle partite, quindi il potenziale per marcare quei due c'è, e Brook Lopez può essere un tipo di corpo anche abbastanza adatto per provare a contenere un minimo Ayton, quindi in teoria i pezzi giusti ce li hai.
Punto. O Giannis anche su Ayton.
Io adesso no, stavo pensando senza Giannis. Con Giannis ovviamente si aprono un ventaglio di opzioni, con Giannis che lo metti su Torrey Craig piuttosto che Michael Bridges se lo lasci in aiuto su tutto, piuttosto sì, che lo usi come unico lungo, hai tantissime opzioni diverse. Punto è che mentalmente in tutti i playoff i Suns sono sembrati molto più compatti, più duri, più forti mentalmente, più sul pezzo. Diciamo, solo nella serie contro i Clippers hanno mostrato qualche piccola crepa e qualche incertezza, però da quel punto di vista mi sembrano superiori ai Bucks, anche perché Chris Paul è un leader più sicuro di sé rispetto a quelli dei Bucks. Diciamo, con Giannis è una serie interessante, dove magari avremo il duello Giannis-Ayton, che mi gaserebbe molto. Senza di lui, sinceramente, i Suns hanno troppe armi e magari con un po' di fatica, ma la serie in qualche modo la portano a casa. Io penso che però difficilmente Giannis non proverà almeno in gara 1 a essere in campo. Sarei molto molto stupito.
Allora, alla fine i Bucks hanno il miglior giocatore della serie, e questo almeno per gli americani sembra la cosa più importante.
Beh, conta abbastanza, di solito.
Bah, in sé non vuol dire niente per me. Comunque sì, nel senso, Giannis è il più forte della serie, su questo siamo abbastanza d'accordo. Detto questo, sono due squadre costruite molto bene, solo che i Bucks sono molto più lunghi, hanno 9 giocatori di un certo talento che possono giocare in campo. I Suns, scusami, perché cosa ho detto?
I Bucks. Se arriviamo a 6 è tanto, perché Bucks, poi tipo il settimo ottavo è Jeff Teague che ha fatto più danni della grande in questi playoff.
Se Budenholz mette Jeff Teague in finale NBA, guarda,
vado a Chris Paul
e lo strangolo.
Anche se in gara 6 ha azzeccato 3 bombe che sono tornate comode.
E poi di nuovo Thanasis, di nuovo tanto per... Vabbè, i suoi errorini, cioè le sue, diciamo, non dico la parola, va bene, però le sue
boiate,
cose le deve fare per forza ogni partita. Però comunque i Bucks invece sono molto più corti. Se pensiamo al settimo giocatore, probabilmente è Bryn Forbes, che l'unica cosa che fa decentemente è tirare da 3 punti dopo aver girato attorno al blocco, e sì, va bene, però una volta, due volte, a parte che non riesci a prendertelo quasi mai quel tiro, però comunque non ha questa grande utilità, per quanto a me piaccia moltissimo il caro Forbes. Quindi sono 6 giocatori che poi permetterti, se utilizzi Porzingis in questa serie, come hai fatto in quella precedente, che già questa è un'incognita.
Eh sì, perché diciamo Porzingis non è sempre un giocatore con l'angolo ideale sui pick and roll, e Chris Paul e Booker, se tu sbagli un po' l'angolo,
ti bucano,
quindi è molto difficile.
Non serviva andare.
Io ho voluto sottolinearlo. E no, diciamo che, ripeto, con Giannis secondo me ci divertiamo ed è una storia lunga. Senza, come dici tu, hanno molti problemi, anche perché i Bucks hanno l'esigenza di alzare il ritmo, perché a metà campo già di loro fanno fatica, e contro questi Suns troveranno probabilmente la miglior difesa dei playoff, una difesa duttilissima con tutti i grandi difensori, comunque giocatori molto solidi, grossi, braccia lunghe, quindi faranno una fatica bestiale a metà campo i Bucks, con Giannis o senza Giannis, quello nessun dubbio. A tutto campo potrebbero invece ricavare delle buone soluzioni, però per correre devi intanto difendere bene, cosa che è nelle loro potenzialità, e poi avere giocatori freschi, perché non puoi far fare a Lopez 48 minuti di vasca avanti e indietro, ferro ai 100 all'ora. Quindi è importante per lo spettacolo che ci sia Giannis, ed è secondo me importante che sia una bella finale per dimostrare che anche quelli che non sono i big market possono regalarci una bella finale con una bella storia, con delle belle partite, insomma, beh, un qualcosa per cui valga la pena, perché se no diciamo, ma avevi visto, non c'è LeBron, non c'è Kawhi, non c'è KD. Vabbè,
la storia bella c'è già, qualsiasi cosa succeda.
Sì, se poi sono 4 partite agli 80 punti orrende, vediamo se si continua a parlare di una bella storia. Ecco.
Ci si diverte lo stesso, comunque la bella storia, a prescindere certo, chi vincerà, c'è sicuramente, sono due... Phoenix non tanto, small market, comunque sono due belle storie, due squadre che si sono costruite col draft, con gli anni e anni di ricostruzione.
E che hanno anche investito molto nell'arena, piuttosto che nella facility, insomma, in tutte le strutture, che hanno rinnovato il loro staff completamente diverse volte, insomma, tante cose fatte, anche tanti errori nei vari anni, Tom Maker da una parte... Dragan Bender, per dire un paio.
Guarda, così. Magari quest'estate facciamo una puntata su chi vince, ok, dipende dai Suns o dai Bucks, e diciamo tutti i giocatori che sono passati negli ultimi anni per rendere competitiva la squadra d'oggi.
Guarda, se vincono i Suns, mettiamo come puntata dopo le finals la prima puntata del podcast, siamo a posto, possiamo fare così, dove perculavamo i Suns, esatto, 18 mesi fa, esatto. È un po' cambiato il mondo.
Esatto.
E no, quindi sicuramente sarà una bella storia. Io sinceramente il mio tifo, tra virgolette, per quel che conta, anche se ripeto sarò contento in ogni caso, lo darò ai Suns, perché per Chris Paul principalmente.
Io no.
Che voglio vederlo vincere un titolo, se lo merita per la sua carriera, per tutte le sfighe che ha avuto nella sua carriera dal punto di vista fisico. È uno dei grandi giocatori di questa generazione e non voglio sentirmi da solo fa, non ha vinto, quindi non è un vincente, quindi bla bla bla, che sono cose che non sopporto. Siccome è un vincente Chris Paul, secondo me si merita questo titolo, è il miglior playmaker della sua generazione e quindi spero vinca lui.
Io invece ho più o meno simpatizzato Bucks per tutti questi playoff, quindi continuerò per loro. Poi mi piace molto la gara con cui giocano, quindi assolutamente simpatizzerò un po' più per quelli di Milwaukee. Ultima domanda, ultimo temino: secondo te è la finale più competitiva che abbiamo visto negli ultimi anni?
Allora,
rispetto all'anno scorso, un altro pianeta.
Allora, sembra... diciamo, l'anno scorso le squadre erano più forti, secondo me, io ho questa impressione qua.
No, no. Beh. Ma secondo me no.
Insomma, sono squadre che...
La Miami dell'anno scorso, diciamo, un po' depotenziata, è stata battuta 4-0 da questi Bucks, eh?
Sì, però è per tutta un'altra cosa Miami l'anno scorso.
Ho capito, ma se era tutta un'altra cosa non perdiamo 4-0. Con più o meno gli stessi giocatori. Non so.
Secondo me, appunto, l'anno scorso le due squadre che sono arrivate in finale avevano con tantissime certezze dopo delle cavalcate più o meno trionfali senza aver avuto grossissimi problemi, avendo travolto tutte le squadre che avevano incrociato senza dubbi. Qui invece i Suns, comunque con i Clippers, hanno un po' faticato e hanno dato più, soprattutto per come erano ridotti i Clippers, non arrivano esattamente al 100%, cioè, nel senso, con la fiducia al 100% da parte della critica, dico. I Bucks sono andati a mezzo centimetro ad essere eliminati e comunque contro gli Atlanta Hawks, che non sono esattamente la squadra più forte della storia, hanno dovuto faticare alla grandissima per portare a casa la serie. Insomma, arrivano con meno certezze rispetto a quelle che avevano Miami e Los Angeles l'anno scorso in finale NBA, quando è cominciata la serie.
Sì.
Poi è una serie che può essere molto equilibrata con Giannis, assolutamente sì, e questo potrebbe essere assolutamente una cosa ottima, che poi sia più o meno competitiva rispetto agli anni scorsi. Io l'anno scorso avevo più hype, sinceramente, perché Miami era stata la squadra migliore dei playoff, i Lakers avevano LeBron e Davis, e quindi c'era un livello anche di star power diverso, così.
E poi abbiamo seguito anche la bolla, secondo me, in maniera diversa. Era anche un altro periodo.
Certo,
aveva anche un certo, non lo so, un gusto diverso la bolla. Aveva, sì, qualcosa di nuovo, di novità, esatto, di strano.
Però invece sarò molto contento di vedere il pubblico alle finals, di vedere di nuovo l'atmosfera delle finals NBA. Però devo dirti, ero un minimo più entusiasta l'anno scorso, ma forse un bene, così dopo sarò più contento con le partite che vanno, a meno che non finiscano tutte quante 85-80, che secondo me è un rischio fortissimo di questa serie.
Va bene, allora dai, abbiamo detto la nostra, veloce previsione e poi andiamo a casa.
Suns in 6.
Benissimo, io dico Bucks in 7, contrario di tutto quello che ho detto fino adesso. Marti, dai le raccomandazioni, io non ne do niente, intanto penso alla MVP, vai.
Allora, la prima raccomandazione che do è di stare sintonizzati con NBA Popcorn, perché uscirà una puntata dopo ogni partita, quindi copertura delle finals integrale, moriremo io e Dario nelle prossime due settimane, speriamo duri poco la serie, perché sarà dura. Detto questo, vi ricordo le solite cose: i social, Facebook, Instagram, Twitter, il gruppo Telegram e il canale Telegram, dove ci saranno tutti quanti aggiornamenti e dove potete commentare con noi le finals NBA.
E devi anche andare avanti.
Devo anche andare avanti, perché tu oggi non mi aiuti. Va bene, per oggi è davvero tutto. Grazie per averci ascoltato. Ci sentiamo a gara 1.
Cameron Reddish, MVP.